see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici, eccoci di nuovo qui a Radio Cooperativa per una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che va in onda ogni due martedì e si occupa dei molti problemi ambientali che questa società ha creato e che adesso si trova di fronte. Ho avuto modo di dire ormai molte volte che negli ultimi mesi, improvvisamente, tutti si sono riscoperti sensibili a questi temi e che molti mezzi di comunicazione non perdono occasione per pubblicare articoli o mostrare servizi al riguardo. Certo è un po' tardi, visto che sono decenni che gli ambientalisti cercano, purtroppo inutilmente, di mettere in guardia la popolazione dell'enorme rischio che la gestione assurda del pianeta negli ultimi secoli ha provocato. E adesso va bene così? Non abbiamo neanche la forza di dire «ve l'avevamo detto, teste di rapa, perché non ci avete ascoltato?». A dire il vero lo sappiamo benissimo il motivo del disinteresse generale. È la solita storia. La nostra società è fondata su un tipo di economia che non prevede l'essere virtuosi, risparmiare sui materiali, riutilizzare i rifiuti e così via. Un'economia dello sperpero di risorse è stata la base della società dei consumi, così come si è venuta strutturando nei decenni passati. Un'economia fondata sull'uso di fonti fossili che hanno provocato il disastro ambientale che oggi abbiamo di fronte. Un effetto serra pazzesco che pompa i cambiamenti climatici, i quali a loro volta sostengono disgrazie come siccità, inondazioni, uragani, scioglimento dei ghiacciai e dei pack polari e altre delizie di questo genere. Le inondazioni di questi giorni possono essere fatte rientrare in questo quadro. Ora qualcuno può dire: cosa c'è di nuovo? Sono cose che hai detto mille volte. Una trasmissione come la tua dovrebbe ogni volta raccontare qualcosa di nuovo e di diverso. È più che giusto. E infatti oggi parleremo degli altri, di quelli che a queste cose non credono e anzi insistono che è tutta una messa in scena, un imbroglio voluto dagli ambientalisti per motivi che sono davvero difficili da comprendere. Noi li chiamiamo negazionisti del cambiamento climatico e dal nostro punto di vista ci fanno un po' pena, come i negazionisti della Shoah, che sembrano arrancare appesi dei vetri molto ma molto scivolosi. Tuttavia è un fenomeno che non deve essere sottovalutato, soprattutto perché, con l'enorme ignoranza che c'è in giro, si fa presto a far passare idee assurde sfruttando i social e cercando di gridare più forte degli altri. In parole povere, se c'è gente che crede che la Terra sia piatta, e su questo si fanno convegni e congressi, capite bene che si può convincere molta gente di qualunque cosa. Prima di capire come e perché lo fanno, cerchiamo di analizzare gli schieramenti. Ora, è evidente che a noi non interessano le parole pronunciate al bar da chiunque si sia fatto un goccio. Ci interessano ragionamenti seri, suffragati da documentazione, da ricerche, possibilmente corredate da dati, e non semplicemente da un «è evidente che». Altrimenti resta sempre valida la mia affermazione di aver visto nelle fogne della mia città una decina di coccodrilli cavalcati da altrettanti hobbit. Prima di stabilire quanti sono e successivamente cosa vogliono questi personaggi, vediamo qual è l'oggetto del contendere. Noi sosteniamo che i cambiamenti climatici sono una novità assoluta, almeno per quanto si possa tornare indietro nel tempo. Per quel che ne sappiamo, non era mai accaduto che il pianeta intero subisse un aumento di temperatura media generalizzato, vale a dire in ogni sua parte e tutto insieme. È vero che nel passato variazioni di temperatura in più e in meno ci sono state, ma non hanno mai avuto le caratteristiche di quel che sta capitando adesso. Inoltre, l'aumento dell'effetto serra è evidente ed è diventato sempre più impetuoso dall'avvento dell'industrializzazione e quindi dall'uso di così tante fonti fossili tutte assieme. I negazionisti si dividono in due categorie. Quelli che sostengono che, sì, è vero che il clima è cambiato, ma ciò è dovuto a fenomeni del tutto naturali nei quali l'uomo non ci ha messo lo zampino. Gli altri negano invece tutto, anche la presenza di un cambiamento del clima in corso. Per tornare ai nostri discorsi di quanti sono i negazionisti, dobbiamo rifarci a studi di questi ultimi anni. Nel 2013 la rivista scientifica Environmental Research Letter pubblica i dati di una ricerca condotta da un gruppo di scienziati diretti da John Cook. Ora, fare un nome a volte non significa nulla, perché credo che solo pochissimi ascoltatori sappiano di chi si tratta. John Cook è il direttore di un blog chiamato Skeptical Science, ovvero la scienza scettica, che non solo pubblica articoli sul tema del climate change, ma ha un archivio che consente di determinare quanti sono gli articoli a favore e contro la consapevolezza di un intervento umano in questo campo. Nel 2013, dunque, la rivista pubblica un articolo di John Cook che calcola quante sono le ricerche che concludono che l'intervento umano è determinante nei cambiamenti climatici. Sono il 98%. Passano 4 anni ed ecco un nuovo articolo, questa volta pubblicato su Theoretical and Applied Climatology, che seziona quel 2% restante valutando nello 0,4% la quantità di quelli che decisamente negano l'esistenza del climate change. Questi sono i numeri. Se quindi troverete qualcuno che vi dirà che la maggior parte degli scienziati negano l'esistenza di questo problema, dopo esservi assicurati che sia sobrio, mandatelo a quel paese. La cosa più divertente e istruttiva è che gli scienziati sono andati a spulciare 38 studi negazionisti, ricontrollando le assunzioni di base e rifacendo tutti i calcoli. Il risultato è quanto mai interessante, perché, secondo gli autori di questa ricerca, alcuni dei quali della Tech University del Texas, ognuna di quelle ricerche contiene almeno un errore. Pazienza, si potrà dire. No, per niente, perché se si corregge quell'errore, i risultati sono perfettamente in linea con quelli del resto della comunità scientifica. E dunque anche quelle ricerche negazioniste, se fossero corrette, porterebbero a dichiarare che i cambiamenti climatici non solo esistono, ma sono provocati da attività umane. E allora, chi sono e cosa vogliono questi negazionisti del climate change? È quello che scopriremo stasera, ma non subito. Lo faremo dopo una pausa musicale. Anche questa sera tutta la musica che ascolterete è copyleft, come è ormai tradizione di questa nuova versione di Non ci credo.
I feel it now. I don't wanna wait. Tell me now. Do you feel the same?
Ai negazionisti piace usare termini offensivi, ne parleremo anche più avanti. Così, l'ascesa di Greta Thunberg, che noi vecchi ambientalisti consideriamo importante, anche se decisamente tardiva, non per sua colpa si intende, ma per colpa di tutti i giovani dal cervello anchilosato che l'hanno preceduta, l'ascesa di Greta, dicevo, ha fatto coniare a questi signori il termine gretini, con ovvia assonanza con un insulto all'intelligenza dei moltissimi giovani e meno giovani che seguono il suo esempio. Ma i gretini non sono affatto cretini, tutt'altro, sono persone ammirevoli. Chi le insulta non avendo altri armi fa sempre, lui sì, la figura del cretino. Analizziamo per cominciare alcuni dei pilastri del negazionismo e cerchiamo di capire se si tratta di qualcosa di fondato oppure no. La pubblicazione dell'articolo da cui ho tratto tutto quello che segue è pubblicato dall'agenzia di stampa francese, una delle più famose e autorevoli al mondo. Tra le fonti dei negazionisti, una delle più citate è un discorso fatto dal premio Nobel Carlo Rubbia al Senato, quello italiano, nel 2014. Con tutto l'affetto dovuto al nostro grande Rubbia, vale la pena di ricordare che ha vinto il Nobel per la fisica e, secondo i bene informati, per le sue capacità manageriali più che per la sua competenza scientifica, tanto che per essa è stato premiato nella stessa occasione Simon van de Meer, deceduto nel 2011. Carlo Rubbia, nel campo della climatologia, è solo uno studioso come ce ne sono migliaia di altri che non la pensano come noi, niente di più. Entrando poi nel merito delle sue affermazioni, ci sono diversi errori alla loro base. Ad esempio, quando afferma che la temperatura nella Roma antica era 1,5 gradi superiore a quella di oggi. Questo è falso. Oggi la temperatura media del pianeta è 2 gradi più alta rispetto a quella del tempo degli imperatori dell'Urbe. Seguiamo un altro passaggio del discorso di Rubbia, aperte virgolette. «Vorrei ricordare», dice, che dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non è aumentata, essa è diminuita di 0,2 gradi e noi non abbiamo osservato negli ultimi 15 anni alcun cambiamento climatico di una certa dimensione. Non siamo di fronte ad una esplosione della temperatura. Chiuse le virgolette. Queste frasi sono del 2014 e si basano su una non corretta lettura dei dati perché parte dal 1998 e si ferma al 2013. Ma proprio il 98 è stato un caldo anomalo e la temperatura è diminuita in media nell'anno successivo. Ma se si prendono i dati dal 2000 al 2018, non solo la temperatura media è aumentata, ma ci sono stati i 18 anni più caldi dal 1860 e addirittura il 2018 è stato l'anno più caldo per l'Italia dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni. Dunque, il discorso di Rubbia fa acqua da tutte le parti. Il senatore non deve prendersela, ha già fatto abbastanza per la scienza. Ora, passati gli 85 anni, può riposare tranquillo. Veniamo adesso ai punti più importanti della dottrina negazionista. Primo, dicono, non c'è un consenso unanime sul fatto che gli esseri umani siano responsabili del cambiamento climatico. A questa obiezione ho già risposto in precedenza citando il 98% dei favorevoli a questa tesi, il 98% degli scienziati si intende. Si potrebbe obiettare che magari il 2% è formato da climatologi molto più esperti della media, ma lo studio del già citato John Cook e di altri 15 scienziati pubblicato nel 2016, fa notare che maggiore è la competenza sul clima tra gli intervistati, maggiore è il consenso sul riscaldamento globale causato dall'uomo. Secondo punto. Dicono, i negazionisti, gli uomini sono sempre sopravvissuti al clima differente che è cambiato nel corso dei secoli molte volte. Cominciamo a dire che quel molte volte è esagerato. È vero che ci sono stati nella storia della Terra grandi cambiamenti climatici come le ere glaciali, ma noi dobbiamo considerare il periodo in cui l'uomo è stato presente. L'Homo sapiens è comparso sul pianeta circa 200.000 anni fa, ma la civiltà moderna può essere datata 12.000 anni fa con lo sviluppo dell'agricoltura grazie al ritiro dei ghiacci dopo l'ultima glaciazione. In questo periodo, in questi 12.000 anni, le temperature globali non sono mai cambiate più di 1 grado in più o in meno, mentre gli scienziati sarebbero ben lieti se si riuscisse a limitare ad un aumento di soli 2 gradi l'aumento delle temperature nei prossimi 100 anni. E 100 anni sono davvero pochissimi rispetto ai periodi di transizione tra un'era e un'altra, durati migliaia di anni. Se è possibile adeguare la propria esistenza in tempi così lunghi, migliaia di anni, non lo è affatto in periodi brevissimi come un solo secolo. Terzo punto dei negazionisti. L'aumento di anidride carbonica è naturale, non è causata dall'uomo. Da quando gli esseri umani hanno cominciato a bruciare combustibili fossili a un ritmo forsennato, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è aumentata del 30% dopo essere stata relativamente stabile per 650.000 anni. È chiaro che la singola inondazione, lo scioglimento del ghiacciaio o l'uragano non dipendono dal comportamento umano, ma l'umanità è responsabile del clima che porta a questi fenomeni. La crescita dell'effetto serra, dovuto ad una maggiore concentrazione di anidride carbonica, non può non avere niente a che fare con i numeri che sto per dirvi. I livelli di CO2 nell'atmosfera aumentano di 15 miliardi di tonnellate l'anno. Gli esseri umani ne immettono nell'atmosfera 26 miliardi di tonnellate. Non mi sembra così difficile fare i conti. Quarto punto dei negazionisti. Non c'è stato il riscaldamento globale durante la prima rivoluzione industriale e al tempo non c'erano i controlli che ci sono ora. Questo è vero. Tuttavia dobbiamo ancora una volta dare i numeri. Fino alla Seconda Guerra Mondiale le emissioni prodotte sono state una frazione minuscola rispetto a quelle di oggi. Guardiamo i numeri. Nel 700 le emissioni globali di CO2 sono state tra i 3 e i 7 milioni di tonnellate l'anno, arrivando nella prima metà dell'Ottocento a 54 milioni di tonnellate, che non sono nulla in confronto agli oltre 8.000 milioni di tonnellate all'anno prodotte nel 2018. Quinto punto dei negazionisti. La Groenlandia un tempo era verde. L'intento di questa frase è di affermare che non c'è niente di strano se ghiaccio e permafrost se ne stanno andando. Ora, questo è un mito in ogni senso e si basa sul nome dato dai vichinghi che colonizzarono una parte dell'isola nord del Canada nel mar glaciale artico intorno all'anno 1000. Lì fondarono alcuni insediamenti e chiamarono l'isola Terra Verde. Davvero la Groenlandia un tempo è stata tutta verde? Non proprio, solo una piccola parte dovuta al breve periodo del caldo medievale, ma la calotta glaciale dell'isola ha tra i 400.000 e gli 800.000 anni, quindi sarebbe decisamente scorretto dire che era tutto un prato verde fiorito. Questi sono i dati e le considerazioni. Non spetta a me dire chi ha ragione e chi ha torto, ma pensare che il 98% degli scienziati menta spudoratamente, a me pare, francamente, meno probabile dei miei coccodrilli cavalcati dagli hobbit. Found. Forse chi ascolta non sa chi è Ben Sander, e allora permettetemi di presentarlo. Nato nel 1955, è uno scienziato climatico che ha lavorato fino al 1992 all'Istituto di Meteorologia Planck, con sedi ad Amburgo e Monaco in Germania. Poi ha lavorato all'Unità di Ricerche Climatiche dell'Università East Anglia a Norwich in Gran Bretagna ed infine nel Laboratorio Nazionale Lawrence a Livermore, istituito dall'Università di Berkeley in California. È uno dei massimi esperti di climatologia mondiale, uno dei più attivi scienziati della vastissima schiera di collaboratori dell'IPCC, il gruppo intergovernativo che lavora per l'ONU su questo tema specifico. Ben è quello che per primo e più di ogni altro ha ipotizzato, dimostrato e sostenuto l'origine antropica dei cambiamenti climatici in corso. Ben Sander è, per farla breve, il campione che la scienza schiera contro il negazionismo. Se cercate in rete troverete una montagna di documentazioni che cercano di smontare le tesi di Sander, una montagna di documenti che assomigliano molto a quelli che nei decenni passati hanno difeso il fumo e il tabacco e quindi le grandi aziende multinazionali come la Philip Morris o Rothmans, raccolte sotto il nome di Big Tobacco. Sappiamo com'è andata a finire quella faccenda. Oggi nessuno al mondo osa più dire che fumare fa bene alla salute e che non c'è nessun collegamento tra sigarette e alcuni tipi di tumori. Bene, la stessa strategia di allora e spesso gli stessi uomini della politica o della scienza si presentano oggi per una operazione molto simile, solo che l'obiettivo è discreditare la tesi che l'uomo sia responsabile dei cambiamenti climatici e che di questi sia responsabile l'industria delle fonti fossili, quella del petrolio, in primo piano. Rimane anche il sistema per fornire a questi personaggi il motivo principale per andare avanti, e cioè i soldi, il denaro, le mazzette, le sovvenzioni. Insomma, tanti, tantissimi denari, perché l'interesse in gioco è enorme. Dietro di loro c'è Big Oil, l'insieme delle industrie petrolifere, c'è Big Gas, l'insieme delle multinazionali dell'estrazione di gas, soprattutto quello di scisto che sta distruggendo mezza America, e ci sono i ricchi possessori delle miniere di carbone. Sono questi che lavorano a pieno regime nel tentativo di travolgere quello che Ben Sander e moltissimi altri continuano a sostenere. E poi riferiscono a chi di dovere, ai negazionisti che stanno più in alto, a cominciare dal loro capo supremo, Donald Trump, che per sventura del mondo è anche il presidente degli Stati Uniti d'America. Abbiamo fatto l'esempio del tabacco, ma ci sono state altre questioncine difese a spada tratta da questi signori della disinformazione. L'asbesto, il famigerato amianto, le piogge acide, il buco nell'ozono, tutte cose che hanno provocato danni, pericolo e molte morti. Facciamo adesso la conoscenza con l'organizzazione non governativa Influence Map, che raccoglie un certo numero di associazioni che si occupano di ambiente e che segue gli sviluppi delle varie posizioni sul clima. Secondo questa organizzazione non governativa, nei 3 anni successivi all'accordo di Parigi sul clima, quello del 2015, le 5 più grandi compagnie petrolifere al mondo, Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum e Total, hanno investito più di $1 miliardo per finanziare varie campagne per screditare l'emergenza climatica. La cosa curiosa è che di queste attività ci sono tracce nelle stesse compagnie, documenti e file che possono essere rintracciati e pubblicati. Lo fa ad esempio l'associazione Concerned Scientists, che potremmo tradurre con scienziati interessati. Da questi documenti emerge un quadro che farebbe la fortuna di più di un film di spionaggio. Le grandi multinazionali, ad esempio la Exxon, sapevano fin dagli anni '80 che le proprie attività avrebbero avuto conseguenze non piacevoli sull'ambiente in generale e sul clima in particolare, e hanno così avviato campagne per premere sui consumatori e sui governi. Da un lato per manipolare l'opinione pubblica e dall'altro per impedire le politiche ambientaliste dei governi. Ricordo che la potenza di queste multinazionali è immensa, tanto che i loro bilanci fanno impallidire quelli di molti stati, anche industrializzati. Ci sono, tra quelli pubblicati, dei documenti pazzeschi. C'è un grafico della Exxon risalente al 1982, che mostra l'aumento previsto dalla temperatura media del pianeta. Viene stimata una crescita che tocca i 2 gradi Celsius attorno al 2050, che è esattamente quello che la maggior parte degli scienziati di oggi teme. Lo stesso grafico mostra la quantità di anidride carbonica prevista nell'atmosfera. Per la data odierna, il 2020, è previsto un valore di 420 parti per milioni, che è, purtroppo, proprio quello che abbiamo oggi. Nel 2010 esce poi un libro fondamentale per l'argomento che stiamo trattando. Lo scrivono 2 storici della scienza statunitensi, Naomi Oreskes e Eric Conway, e lo intitolano Merchants of Doubt, vale a dire mercanti del dubbio, e sviluppa un parallelismo, già citato prima, tra i negazionisti del tabacco e quelli dei cambiamenti climatici. Nel 2014 ne viene tratto un documentario acquistabile su DVD. I nomi da cui partire, secondo questa pubblicazione, sono quelli di 2 fisici americani, Frederick Seitz e Fred Singer. Seitz è morto nel 2008, ma la sua storia è interessante perché dopo aver contribuito a costruire la bomba nucleare durante la Seconda Guerra Mondiale, diventa presidente dell'Accademia Nazionale delle Scienze statunitensi, quindi un posto assolutamente di grande prestigio. Anche Singer, oggi 95enne, ha ricoperto importanti incarichi scientifici, soprattutto durante l'era Reagan. Insomma, 2 nomi illustri della scienza americana del dopoguerra, ma anche 2 falchi anticomunisti ossessionati dalla minaccia dell'Unione Sovietica, e questo la dice lunga sull'apertura mentale dei 2. A loro si aggiunge un altro personaggio tutto pepe, Robert Justrow, astrofisico scomparso anche lui nel 2008. Questa triade è conosciuta come The Denial Machine, la macchina negazionista. È il 1998 e i 3 scienziati sono in una riunione assieme ad altri presunti esperti a Washington all'American Petroleum Institute. Ah sì, con loro ci sono anche i vertici della Exxon. Sappiamo tutto questo da una inchiesta svolta anni più tardi dal settimanale Newsweek, uno dei più letti non solo in America ma anche nel resto del mondo. È in quella riunione che nasce l'idea e il progetto negazionista a sostegno delle attività delle multinazionali. E queste, prima quelle del tabacco, poi quelle dei combustibili fossili, stanziano cifre folli per questa impresa. Facciamo una piccola deviazione adesso. Le grandi multinazionali finanziano anche i politici, i cosiddetti lobbisti, il cui compito non è certo quello istituzionale di servire il paese, ma quello di tutelare le multinazionali da leggi e decisioni che possano contrariarle. Il più grande lobbista di tutti i tempi è, occorre dirlo, Donald Trump. Gli investimenti sono enormi, ma il ritorno, secondo le associazioni che hanno fatto i calcoli in questo senso, è davvero mostruoso. Torneremo al nostro trio subito dopo una breve pausa musicale.
I try to give away all I had. My mind was full of my mistake. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Something that is, I feel there's something that is stopping me now. Oh. And I try to forget all what I had. But is my mind really gonna cut you out? I feel like no prayers are gonna help myself. No. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Something that is, I feel there's something that is, I feel there's something that is stopping me now. Oh.
Torniamo dunque al nostro trio di negazionisti. La loro strategia cambia mano a mano che prove sempre più evidenti si accumulano a sostegno del global warming. Ecco i vari passaggi. Il primo, negare che esistano dei cambiamenti nel clima. Il secondo, sostenere che si tratta di naturali variazioni climatiche senza l'intervento dell'uomo. Il terzo, anche se l'emergenza climatica ci fosse e fosse causata dall'uomo, non ci sarebbe da preoccuparsi in quanto ci potremo facilmente adattare. Di questo ho già parlato in precedenza. Il metodo è tipico dei negazionisti e di quelli che sostengono tutti i misteri e le dietrologie del mondo. Nessun risultato di proprie ricerche, ma solo la denigrazione degli altri. È quello che succede ancora oggi, quando cani e porci scrivono di tutto, spesso delle enormi fesserie, che purtroppo vengono ritrasmesse e così si costruiscono e si alimentano le fake news. In questo caso è successo davvero di tutto. Trattandosi di scienziati famosi, a nessuno è venuto in mente che fossero tre delinquenti prezzolati e così le loro informazioni, o meglio la loro disinformazione, è finita dappertutto. Nell'89 il rapporto di Seitz arriva dritto alla Casa Bianca, dove George W. Bush, certo non il più illuminato presidente americano, subisce la grande influenza della ExxonMobil per i suoi mandati. Se possiamo essere abituati alla dabbenaggine dei politici, io ricordo a casa nostra la disinformazione incredibile di molti politici sull'incenerimento e sul nucleare, siamo meno abituati a pensare che grandi testate giornalistiche cadano nel tranello tessuto dai negazionisti e dai costruttori di balle in generale. Così New York Times, Washington Post, lo stesso Newsweek, insieme a molte altre, cascano nel tranello e cominciano a pubblicare le affermazioni e le ricerche della lobby degli scienziati contro il clima. Se le bugie vengono ripetute continuamente da persone importanti, presidente e vicepresidente della nazione, scienziati, giornalisti, eccetera, alla fine tutti credono che siano vere. Nessuno capisce che non si tratta di un dibattito scientifico, ma del prodotto di una strategia di disinformazione cominciata con il tabacco e replicata con il clima. I primi studi sull'impatto ambientale del riscaldamento atmosferico risalgono agli anni 60 ed è del 1988 con James Hansen la prima prova che il cambiamento climatico prodotto dall'uomo ha avuto inizio con un aumento di temperatura globale di circa un grado Fahrenheit. Eppure, secondo una ricerca del 2007, il 40% degli americani è ancora convinta che gli stessi scienziati abbiano dei dubbi sulla reale esistenza dei cambiamenti climatici. E sì che dagli anni 80 al 2007 di documenti e ricerche ne sono state prodotte in quantità industriale. A dire la verità, solo i poco attenti o i creduloni potevano essere convinti dalle teorie dei tre. ad un certo punto fanno circolare un libro bianco dal titolo «Riscaldamento globale. Che cosa ci dice la scienza?». In esso si dà tutta la colpa dell'aumento di temperatura al Sole usando i dati forniti proprio da Hansen. Ma Seitz e soci avevano usato uno solo dei grafici di Hansen, quello che si riferiva per l'appunto al Sole, escludendo tutti gli altri. Nessun riferimento, nel documento negazionista, alle emissioni umane prodotte dai combustibili fossili. Nel 1995 a Berlino cominciano le riunioni annuali gestite dall'IPCC, come detto l'organismo dell'ONU che si occupa appunto di cambiamenti climatici, quelle denominate COP, cioè conferenze delle parti, e arrivate ormai alla 25esima edizione che si terrà tra poco a Madrid. Nel 1995 uno dei relatori è quel Ben Sander di cui ho già parlato. È l'occasione in cui lo scienziato americano presenta i suoi studi sul clima nel primo giorno della riunione plenaria. È una specie di terremoto e si capisce subito che aria tira. I delegati di Arabia Saudita e Kuwait si oppongono immediatamente, seguiti a ruota da altri stati produttori di petrolio. La frase incriminata nelle conclusioni è questa, virgolette, «L'insieme delle evidenze suggerisce che esiste una apprezzabile influenza umana sul clima globale», chiuse le virgolette. L'aggettivo «apprezzabile» scatena una lotta e alla fine viene sostituito con «discernibile», un modo complicato per dire «riconoscibile», che è molto meno drastico della proposta originaria. Questi ritocchi estetici saranno la chiave di innumerevoli altre riunioni COP in un gioco di equilibrismi che sono sempre serviti per evitare di prendere posizioni concrete. Nonostante queste frasi, che restano comunque forti e decisive, le informazioni dei negazionisti continuano a sfornare documenti che negano i risultati degli scienziati senza mai presentare risultati propri. Tra le multinazionali più attive in questo campo, come già detto, c'è la ExxonMobil. Tra il 1998 e il 2005, secondo la Union of Concerned Scientists, spende 16 milioni di dollari per finanziare organizzazioni scientifiche che realizzino ricerche contrarie sul clima. Ci sono anche studiosi di fama, come Willie Soon, che pubblica nel 2003 un saggio negazionista immediatamente confutato punto per punto da 13 colleghi e per di più con l'accusa di non essere affatto indipendente come dichiarato, ma finanziato dall'American Petroleum Institute, che ha come compito anche quello di gestire i lobbisti per le varie compagnie petrolifere, ExxonMobil in testa. Facciamo un'altra pausa e poi continuiamo.
I saw you dancing with the waves. I saw the wind play with your hair. You came to see what tears can be when they get back home. I saw you asking what to know, what to believe and where to go. And your heart beat fast when you realized we would leave this place. But the waters had just come down, your fading clock, it cannot breathe, 'cause you are with the sea. Right now you're here with me. We
to see.
Gli effetti della disinformazione, cavalcata da giornali e pubblicazioni, sono notevoli e investono presto il mondo della politica. Si comincia fin da subito, nel 1995, quando Dana Rohrabacher, membro repubblicano del Congresso, presenta una proposta di legge che riduca di un terzo i fondi per la ricerca sul clima, definita scienza alla moda sostenuta da politici liberal di sinistra piuttosto che buona scienza. Nel luglio del 2003 un altro repubblicano, James Inhofe, definisce il global warming la più grande truffa commessa nei confronti del popolo americano. Fino a che si tratta di esponenti della destra repubblicana, tutto rientra nella logica delle cose. Nella maggior parte dei casi si tratta di lobbisti delle grandi multinazionali che finanziano pesantemente il partito conservatore. Nel 2007 però interviene direttamente la Casa Bianca, per bocca del vicepresidente Dick Cheney. Cheney è un personaggio incredibile nella storia statunitense. Lo troviamo a difendere molte delle azioni pericolose per l'ambiente e per i cittadini, non ultimo il fracking, cioè la trivellazione per ricavare gas di scisto, che ha inquinato molte enormi falde d'acqua. Il nostro amico Cheney, del resto, prima di diventare vicepresidente con il più giovane Bush, ha lavorato con un ruolo dirigenziale ai massimi livelli in una delle più grandi multinazionali del settore, la Halliburton. Dunque, nel 2007, il vicepresidente in una conferenza dice, virgolette, «non sembra esserci accordo, o comincia a esserci incertezza, sul fatto che il riscaldamento sia parte di un ciclo naturale anziché essere causato dall'uomo». Chiuse le virgolette. Sappiamo bene quale enorme fiducia ripongano gli americani nel loro presidente, un po' come i cattolici nel Papa, tanto da non pensare gli uni e gli altri che si tratta solo di uomini i quali possono fare cose meravigliose, ma anche spaventose fesserie. A seguire l'evoluzione di queste prese di posizione dei politici statunitensi si perderebbero giorni interi. Basta dunque che arriviamo al 2018 quando il presidente attuale, Trump, dichiara alla CBS, una delle grandi emittenti televisive del paese, di dubitare che il riscaldamento del pianeta fosse causato dalle attività umane. Nella stessa occasione Trump accusa gli scienziati del clima di avere un programma politico. Sorvolo su altre amenità dette dal presidente che mostrano solo la sua ignoranza e la sua malafede. Ma anche questo fa parte del gioco. L'elezione di Trump è avvenuta dopo una campagna elettorale tutta improntata a smontare ogni pensiero ambientalista e ogni associazione che si occupi della tutela dell'ambiente. La recente uscita dagli accordi di Parigi è solo l'ultimo passo di una lunga strategia che vuole premiare tutte le attività legate, in un modo o nell'altro, alle fonti fossili. Del resto, quelle hanno finanziato pesantemente la sua campagna elettorale. Ma qui non ci interessa tanto Donald Trump quanto i negazionisti. Nel febbraio del 2017 un gruppo di sedicenti esperti, guidati dal climatologo Richard Lindzen, scrive una lettera al presidente per sostenere la sua politica e dare una specie di sostegno scientifico al rifiuto degli accordi di Parigi. Lindzen è uno stimatissimo scienziato che nella sua carriera ha fatto notevoli scoperte e pubblicato un sacco di libri. Ha collaborato per anni con l'IPCC prima di diventare critico nei confronti delle conclusioni dell'ente dell'ONU e consigliare, come abbiamo visto, di non credere alle teorie sul cambiamento climatico. Alcuni passi nella sua vita recente, tuttavia, fanno sorgere dubbi sulla validità delle sue proposte. Una pubblicazione del 2007, che fornisce conclusioni alternative a quelle dell'IPCC, deve essere riscritta perché contiene alcuni stupidi errori, come ammette lo stesso autore. Nonostante la correzione, l'Accademia Nazionale delle Scienze rifiuta la pubblicazione, che avviene su una rivista coreana, dal momento che quel lavoro è firmato, oltre che da Lindzen, da Yong Sang-choi dell'Università di Seoul. Gli adepti di Lindzen sono circa 300. Come inciso riporto il senso di un articolo scritto su Repubblica.it il 5 di questo mese di novembre del 2019. 11.000 scienziati hanno firmato un documento dicendosi preoccupati per quanto sta accadendo al clima, suggerendo alcune vie da seguire e dichiarandosi tutti disponibili ad affiancare politici e amministrazioni perché le scelte siano le migliori e più convenienti di tutti. 11.000, che è un po' di più di 300. In questo clima c'è un approfondimento da fare. Tutta la scienza moderna, da Galilei in poi, è basata sul sospetto e sulla diffidenza. Cerco di spiegarmi meglio. Nessuno scienziato è disposto ad accettare qualche teoria o a condividere qualche scoperta per sentito dire o perché un collega ha detto di averlo provato. Pensate, giusto per fare un esempio, che la teoria della relatività generale di Einstein ha ormai superato il secolo di vita, essendo stata pubblicata nel 1916. Eppure ancora oggi ne parliamo come di una teoria e, nonostante la grandezza geniale di Albert Einstein, è stata sottoposta a milioni di verifiche teoriche e sperimentali. La prova della validità di un'affermazione è quella della comunità scientifica. È probabile che chi non è dentro questo modo di pensare non capisca a fondo. Forse siamo troppo abituati, grazie ai moderni mezzi di comunicazione, a leggere affermazioni assolute che non lasciano dubbi e questo induce i più sprovveduti a far passare per vere affermazioni che non lo sono affatto e per geni degli emeriti imbecilli. Nel 2006 Eugen Linden, un autore di numerosi libri sulla scienza, pubblica The Winds of Change, I venti del cambiamento, dove racconta come negli anni 90 i media, leggo testualmente, si trovarono a essere assediati da esperti che scambiavano la diffidenza scientifica con l'incertezza scientifica e che inviavano lettere infuocate agli editori quando un servizio non includeva anche il loro dissenso. È la stessa strategia adottata con il tabacco. Molte aziende, anche del petrolio, a voce dichiarano di sostenere le politiche dei tagli alle emissioni, facendosi promotrici di progetti che prevedono ad esempio la produzione di biocombustibili, ma allo stesso tempo continuano a finanziare i lobbisti in Parlamento. Devo aggiungere, visto che non l'ho fatto prima, che questo fenomeno è macroscopico negli Stati Uniti, mentre è del tutto marginale in Europa. Un'altra canzone e poi concludiamo questo discorso. prima di dare uno sguardo a casa nostra, chiudiamo la parte sul negazionismo americano. Le iniziative contro le azioni per contrastare i cambiamenti del clima continuano. Pensate che in rete è ancora presente una petizione di Fred Seitz, uno dei tre della Denial Machine, anche se lui è morto da oltre 10 anni. Risulta che sia stata firmata da oltre 30.000 scienziati americani, di cui 9.000 laureati. Io ho delle grosse perplessità su tutte quante le petizioni in rete, perché non si sa mai chi le firma e per quale motivo. Il principale sponsor di questa petizione è un istituto sconosciuto dell'Oregon, una piccola organizzazione di pochi scienziati impegnati anche nel promuovere alcuni servizi che definire strani è poco. Forse sarebbe meglio definirli fuori dal tempo. In effetti, oltre all'ostracismo alla scienza sul clima, sono molto impegnati a vendere un kit per l'apprendimento scolastico a casa propria, rivolto ai genitori preoccupati per la diffusione del socialismo nelle varie scuole, oltre a vari libri su come sopravvivere alla guerra nucleare. Credo non ci siano altri commenti da fare. Ora, di stranezze della nostra vita ne incontriamo un sacco e spesso ci viene solo da sorridere, ma il negazionismo sui cambiamenti climatici rischia di essere pericoloso. Ne segue che è meglio se le persone dotate di buon senso si preparino per saper distinguere le cose, magari leggendo dei libri o seguendo delle trasmissioni sensate. Sabato scorso si è tenuto a Brisighella in Romagna un convegno dal titolo «Non c'è alcuna emergenza climatica». La questione è grave, sottolinea Legambiente Romagna, da un lato per la presenza di amministratori locali e di esponenti di aziende nazionali come l'ENI, che sta dichiarando a tutto spiano la propria adesione ai progetti climatici, anche se poi nella pratica i risultati sono pochi. Dall'altro, dice ancora Legambiente, si nota l'assenza totale di climatologi ed esperti della questione climatica, il che rende chiaro l'intento di questo convegno. Qualche mese fa c'è stato a Milano un convegno di terrapiattisti. Ci sono molte iniziative che con la scienza hanno un contatto molto tenue, comprese quelle che fanno leva sulle paure di complotti internazionali per cambiare le nostre vite. Chiunque pensi che ci sia qualcosa di nascosto a tramare per ucciderci tutti è un ingenuo, perché è semplicissimo capire chi sono e cosa fanno, comprese le presunte associazioni segrete come il gruppo Bilderberg, sul cui sito potete trovare date e partecipanti alle riunioni così segrete. Ma sto divagando e voglio tornare sul tema per un'ultima considerazione che traggo dal sito climalteranti.it, che pubblica qualche mese fa un lungo articolo intitolato «Dal negazionismo al livore» e magari chiedere scusa? Quello che si sostiene è che ormai i negazionisti non sanno più cosa inventare per convincere il popolo delle loro ragioni e sono passati agli insulti contro chiunque si mette in mostra nella lotta ai cambiamenti climatici. Come ho ricordato prima, è successo con Greta Thunberg, la quale, oltre ad essere l'alfiere di una nutrita schiera di giovani che si riuniscono sotto il nome di Fridays for Future, vale a dire Venerdì per il futuro, è anche una ragazzina di 16 anni e come tale, come persona intendo, meriterebbe il rispetto di tutti, amici e sostenitori, ma anche avversari. Preciso, per i pochi che non lo sapessero, che quel venerdì non ha niente a che fare con il compagno di sventure di Robinson Crusoe, ma è il giorno della settimana in cui vengono organizzate le manifestazioni e le azioni in ogni parte del mondo. Uno dei più feroci oppositori di qualunque cosa vada contro quello che già esiste è Franco Battaglia. Se posso usare un'espressione forte, è un sedicente esperto che ormai è stato sputtanato ovunque. Una sua recente partecipazione televisiva è stata stroncata da veri esperti, i quali hanno individuato una enorme quantità di falsi dati e di errori scientifici nei suoi interventi in trasmissione. In media, scrivono, un errore ogni 26 secondi. Ogni volta che prende la parola, in media, riesce a dire almeno 2 cose sbagliate. Questa è il contenuto, una parte del contenuto, di una lettera inviata alla conduttrice di quella trasmissione, Lili Gruber, da un gruppo di climatologi. A me pare, lo dico con serena tranquillità, che la preparazione del Battaglia sia davvero risibile e che le sue affermazioni potrebbero figurare tranquillamente in un libro che raccorda il Guinness delle scemenze. Ricordo che questo personaggio ha fatto capolino anche durante altre battaglie, come quella contro la rinascita del nucleare voluta da Silvio Berlusconi nel nostro paese. Non voglio lasciarvi senza una piccola traccia delle affermazioni di cui sto parlando. Eccone alcune tra le più significative. Primo, la CO2 non ha nulla a che vedere col clima. Beh, l'effetto serra è determinato proprio dai gas come la CO2 ed è decisivo per determinare la temperatura del pianeta. Secondo, a fine anni 70 ci terrorizzavano con l'imminente era glaciale. Questa affermazione è semplicemente falsa, perché quella indicazione di un raffreddamento globale durato pochi mesi è stata una semplice disinformazione giornalistica, mentre la scienza, come abbiamo visto stasera, ha sempre indicato una tendenza al riscaldamento del pianeta, certo non ad un raffreddamento. Terzo, dal 2000 le temperature sono diminuite. Altra affermazione falsa, come evidenziano centinaia di studi e di ricerche e la semplice misura della temperatura media del pianeta. Quarto, è un fatto che l'energia fotovoltaica non funziona. Oggi il fotovoltaico rappresenta una voce importante nelle nuove fonti di energia. Secondo i dati forniti da IRENA, l'Agenzia Internazionale per le Rinnovabili, nel 2018 sono stati aggiunti 171 gigawatt di potenza nel mondo. Di questi, 94 derivano dal fotovoltaico, vale a dire ben oltre la metà, segno evidente che si tratta di una forma di energia che funziona. Quinto, il 30% dell'energia tedesca deriva dal nucleare. Anche questa affermazione è falsa. Il nucleare contribuisce oggi per il 13% all'energia complessiva tedesca, quindi meno della metà di quello che dice Battaglia, ed è in diminuzione vista la politica energetica di quel paese che sta cercando di uscire dal nucleare. Sesto e ultimo per noi, nella scienza la voce di Einstein e la voce di Paperino sono sullo stesso piano. Qui davvero non c'è nessun commento che si possa fare. Il fatto che la Gruber abbia accettato un simile personaggio non depone certo a suo favore, ma tant'è, a volte la necessità di marketing di una trasmissione viene prima della sua credibilità. Sta di fatto che anche il giornale, che ha sempre seguito e sostenuto questo individuo, ha smesso di dargli credito e spazio, e questo mi pare sia un segno incontrovertibile sulla sua credibilità.
Fuimos aquella vez de la disco, disco, estabas tú en Puerto Rico, a Rico, and I turned and went to Africo, Africo.
I don't wanna be
too. Como se mueve eso, a mí me encanta, en la fiesta ella baila y baila, I'm in designer, yo just saw that kinda, I like that one, but that one's finer. Hey, bailando with my baby, the night is young, we're okay, I spend it all cause I'm paid, must be the money. En la disco, disco, estabas tú en Puerto Rico, a Rico, and I turned and went to Africo, Africo, whoa. Fuimos, fuimos aquella vez en la disco, disco, estabas tú en Puerto Rico, a Rico, and I turned and went to Africo, Africo, whoa.
Mi amiga, bailemos en la disco, she call me papi, all of you are my hijo, mamacita, magnifica, blanco Benz, reminding me of a kilo.
Bailando with my baby, the night is young, we're okay, I spend it all cause I'm paid, must be the money. Estabas tú en Puerto Rico, a Rico, and I turned and went to Africo, Africo, whoa. Fuimos, fuimos aquella vez en la disco, disco, estabas tú en Puerto Rico, a Rico, and I turned and went to Africo, Africo, whoa.
Hey, bailando with baby. The night is young, we're okay. I spend it all cause I'm paid. Hey, mama see the hey, mama see the hey. Hey, mama see the hey, mama see the hey. Hey, mama see the hey, mama see the hey. Hey, must be the money. Fuimos, fuimos, hay que ya desde la disco. Disco, and stop us to un Puerto Rico. A Rico, and I turn her into a Frico. A Frico.
Di personaggi come il Franco Battaglia che abbiamo appena conosciuto ce ne sono ovviamente altri. Il dibattito ora si sposta sul metodo. Noi sappiamo bene, lo sappiamo come radio, che di fronte alle scelte che i cittadini sono chiamati a fare c'è l'obbligo della imparzialità. In vista di elezioni o di referendum, noi siamo costretti a sospendere i nostri personali giudizi e a non permettere ad alcuno di pubblicizzare la propria parte senza che esista un contraddittorio dei suoi antagonisti. Troviamo giusto questo modo di procedere perché l'emittente ha un potere molto superiore a quello di ogni singolo individuo. La domanda che ci si pone adesso è se lo stesso criterio sia applicabile alle questioni climatiche, ovvero se debba esistere una par condicio anche in questo campo. Ne è stato un esempio, come ho detto, la trasmissione citata di Lili Gruber, 8:30, format ideato da Gad Lerner e Giuliano Ferrara, in onda sulla 7, la rete di Urbano Cairo. Voglio leggervi a questo punto un articolo del 23 ottobre scorso, firmato dalla giornalista Elisabetta Ambrosi, che sul suo blog si presenta così. Oggi scrivo soprattutto per il Fatto Quotidiano e per il fattoquotidiano.it, oltre che per la rivista FQ Millennium, e mi dedico principalmente al tema dell'ambiente e del cambiamento climatico, che ritengo la più grande questione politica, sociale ed economica esistente. Scriverne non è facile, perché è importante trovare un equilibrio tra notizie scoraggianti, invito ad agire e reagire, racconto di chi, persone, aziende, istituzioni, sta invece realmente cambiando. Cerco di fare del mio meglio. Ecco dunque il suo articolo sulla questione della par condicio in TV sul clima. Mentre le immagini di un'Italia climatica sconvolta scorrono davanti ai nostri occhi, da un lato alluvioni devastanti, dall'altro un caldo inquietante e anomalo, la nostra TV ancora fatica a trovare la chiave giusta per spiegare alle persone come il cambiamento climatico globale stia stravolgendo le nostre vite e come lo farà ancora di più. Come ho scritto poco tempo fa in un articolo, si tratta di un compito difficile, perché è necessario trovare un equilibrio tra il catastrofismo apocalittico che spinge la gente a mettersi in difesa e la negazione dei fatti. Ma qui il problema è un altro, e cioè che alcune testate TV, cito ad esempio 8:30, in particolare la puntata del 28 settembre scorso, credono ancora che si debba discutere di clima come si parla ad esempio di manovra finanziaria o di come accogliere gli immigrati, e dunque invitando favorevoli e contrari per poi farci sopra un bel dibattito. Sui social network questa convinzione è ancora più diffusa, tanto che ci sono persone che, quando si fa loro notare che sulla bacheca non c'è spazio per chi nega l'origine antropica del cambiamento climatico, ti accusano di non lasciare spazio alle opinioni altrui. Insomma, si crede ancora, ma che lo facciano i giornalisti è molto più grave, che ci possa essere un contraddittorio sia sul fatto che esista o meno un cambiamento climatico in atto, sia sulla natura di questo cambiamento. Invece no, che girino petizioni di sparuti scienziati quasi sempre invischiati con le industrie legate ai fossili, non significa affatto allora che l'origine antropica del cambiamento climatico non sia un fatto assodato, dimostrato da evidenze scientifiche schiaccianti. Quegli esperti sono una percentuale ridicola rispetto alla massa di scienziati nel mondo allarmati e preoccupati per il cambiamento climatico, che magari studiano da anni o da decenni. Non solo. Bisogna ricordare che per ogni posizione scientificamente avallata da comunità e organismi scientifici c'è sempre un gruppetto di studiosi che grida contro, proprio come accade per i vaccini, tanto per fare un esempio. E dunque, tornando alla TV e ai media, chi nega il cambiamento climatico e la sua origine antropica non deve avere alcuno spazio in televisione. non va semplicemente invitato, non gli va dato credito, proprio come non lo si darebbe a uno che vuole curare i tumori con le erbe. Vi immaginate un dibattito simile? Non porterebbe discredito alla testata che lo ospita? E allora perché si ospitano scettici e negazionisti del clima? Ancora una volta il nostro provincialismo si dimostra formidabile, perché all'estero, appunto, le grandi testate giornalistiche questa questione l'hanno archiviata da tempo e mai darebbero spazio a chi delira cercando di dire che i devastanti fenomeni che tutti abbiamo sotto gli occhi non siano tali. Il The Guardian, ad esempio, ha fatto molto di più, decidendo da tempo di intraprendere un lavoro linguistico sul cambiamento climatico davvero interessante, cominciando a dire che, ad esempio, bisognerebbe parlare di crisi o emergenza climatica o addirittura catastrofe climatica per dare ai lettori un'idea della gravità di ciò che stiamo vivendo. Non solo, sempre il Guardian si è rivolto ad una banca di immagini innovativa, Climate Visuals, che si sta impegnando per cambiare il nostro immaginario sul cambiamento climatico. Basta immagini di panda e orsi. Fondamentale è invece raccontare l'impatto del riscaldamento globale sulle nostre esistenze, dunque foto di bambini in città con mascherine antigas, oppure macchine allagate nelle strade, sempre cittadine. Non si può più parlare di estati torride, ad esempio, mostrando gente che si tuffa ridendo nelle fontane. Questo è ovvio, ma non da noi, dove ancora, ripeto, il livello del racconto del cambiamento climatico è molto basso, specialmente in televisione. Ma appunto, passi un bambino che gioca nelle pozzanghere, ma l'opinionista negazionista nel talk show proprio no. Per questo, anche chi invece del clima si occupa, si dovrebbe tirarsi indietro di fronte ad un invito TV che contempli un contraddittorio con un negazionista. Uso questa parola consapevolmente e avanzo un ultimo polemico paragone. Si farebbe mai un dibattito sul fatto che la Shoah sia effettivamente avvenuta? Direte che il confronto è esagerato, ma io penso che l'esempio sia calzante. Tanti hanno paragonato la catastrofe climatica ad una guerra. Tanti, tra cui lo scrittore Jonathan Safran Foer, hanno usato proprio la metafora della Seconda Guerra Mondiale, sostenendo che per vincere questa battaglia ci voglia uno sforzo collettivo simile a quello messo in atto contro Hitler. Non è possibile, allora, che nei talk show si continui a dare spazio a chi nega ciò che sta accadendo, magari perché pensa di dare voce a una particolare parte politica, ad esempio la Lega o Forza Italia, che ha esponenti che si sono resi protagonisti di iniziative negazioniste aberranti, e proprio nel cuore delle istituzioni, come il convegno, sia pure informale, di Maurizio Gasparri in Senato, il luogo che in aprile aveva acclamato Greta Thunberg. Seppure ci fosse un partito che nega il riscaldamento, un giornalista serio denuncerebbe semplicemente l'assurdità delle sue posizioni, pena il diventare ridicolo. Insomma, non c'è tempo, non solo per salvare il pianeta, ma anche per permetterci il lusso di posticipare un'informazione sul clima davvero seria e competente, e soprattutto meno provinciale. Si chiude qui l'articolo di Elisabetta Ambrosi. Sono d'accordo al 100% con queste sue parole e adesso un po' di musica. I've been crying all day 'cause I have big problems. No one told me that growing up was so hard. Thank you. Vorrei chiudere questa puntata di Non ci credo riprendendo un tema al quale accenna l'articolo di Elisabetta Ambrosi che abbiamo letto prima dell'intervallo musicale, vale a dire l'azione di The Guardian, un quotidiano indipendente dai partiti politici e, secondo la propria definizione, principale voce liberal del mondo. I cambiamenti nel linguaggio descritto dall'Ambrosi sono evidenti. Qualche esempio: il termine global warming viene sostituito con global heating. I due termini, warm e heat, sono molto diversi, in quanto il primo significa tiepido, mentre il secondo caldo. Insomma, è come se invece di parlare di riscaldamento globale, si parlasse di infiammazione globale. Anche la sostituzione di cambiamento climatico con emergenza climatica è significativa. Ed infine non si parla più di scettici per personaggi come Battaglia, ma di negazionisti, che corrisponde meglio all'azione politica e di propaganda di cui abbiamo discusso questa sera. A proposito delle foto, il Guardian si è rivolto, come detto, a Climate Visuals, una banca dati di immagini e un'organizzazione di ricerca e consulenza sul cambiamento climatico, che, nella scelta delle foto, ha individuato alcune linee guida. Tra queste, mostrare persone reali e autentiche e non, ad esempio, le foto che ormai sono state viste e riviste, come ciminiere che fumano, orsi polari sul PAC o politici che piantano alberi. E poi far vedere come i cambiamenti climatici incidono sulla vita quotidiana delle persone. Ma i consumatori faticano a capire il legame, ad esempio, tra clima alterato e consumo di carne. E se lo capiscono, tendono a reagire in modo difensivo perché viene toccato un loro privilegio. Meglio far vedere le persone colpite direttamente dall'emergenza, ad esempio da eventi idrogeologici estremi. Fiona Shields, la responsabile della pubblicazione delle fotografie sul giornale inglese, ha fatto un esempio. La scorsa estate i media britannici hanno pubblicato titoli e articoli drammatici sulle ondate di caldo e sulle condizioni meteorologiche non stagionali, accompagnati però da immagini di persone che si divertivano con l'acqua, di bambini che giocavano nelle fontane e di persone che correvano verso il mare. Questa contraddizione, ha spiegato Fiona, mette a rischio i contenuti stessi ed il modo in cui percepiamo i rischi dell'emergenza climatica. Abbiamo bisogno di nuove immagini per nuove narrazioni, conclude Fiona Shields. È necessario essere creativi nella ricerca, riuscire a trovare le immagini andando oltre le solite parole chiave come cambiamento climatico, ondata di caldo o inondazioni. Chiuse le virgolette. E si augura che anche altri media avviino una riflessione in questo senso e seguano il loro esempio. A proposito di The Guardian, ecco un'altra informazione degna di essere condivisa. Riguarda i finanziamenti che arrivano ai negazionisti anche da fonti diverse da quelle citate fin qui, come la ExxonMobil, la Shell e altre multinazionali di Big Oil. Le informazioni più recenti raccontano che l'accusa di sostenere i negazionisti viene mossa anche contro Google. L'azienda di Santa Clara, California, fa bella mostra piuttosto frequentemente di iniziative a favore del clima e della sostenibilità. Questa è una cosa molto importante dal momento che il motore di ricerca Google è sicuramente il più usato al mondo e quindi le informazioni raggiungono miliardi di persone ogni giorno. Secondo il Guardian, Google avrebbe finanziato più di una decina di organizzazioni, virgolette, che hanno condotto campagne contro la legislazione sul clima, messo in discussione la necessità di intervenire sul problema o promosso il superamento delle misure approvate durante l'amministrazione Obama. Chiuse virgolette. L'azienda californiana non ha negato niente, ma ha dichiarato che il fatto di finanziare quelle organizzazioni non significa che ci sia stata un'adesione alla loro politica. Personalmente trovo questa giustificazione quantomeno poco convincente. I giornalisti inglesi hanno cercato di scoprire anche le cifre di questi finanziamenti, ma non ci sono riusciti, in quanto le loro richieste non hanno avuto alcuna risposta. Tra i beneficiari c'è l'Istituto Competitive Enterprise, un organismo conservatore diventato famoso per aver chiesto alla NASA di eliminare dal proprio sito il riferimento ad una statistica sul consenso quasi unanime, il 98% di cui ho parlato questa sera, degli scienziati sull'origine antropica del cambiamento climatico. Questa organizzazione, come riferisce nel giugno scorso il New York Times, ha avuto sovvenzioni anche da Amazon e da Uber, l'azienda che gestisce il trasporto mettendo in contatto guidatori e passeggeri. Infine, sempre questo organismo, secondo il Guardian, avrebbe ispirato Donald Trump ad abbandonare gli accordi di Parigi. Devo dire che su questo punto nutro qualche dubbio, perché Trump ha sempre avuto un atteggiamento critico nei confronti delle misure contro il climate change, anche prima di diventare presidente degli Stati Uniti. Detto delle pubblicazioni, permettetemi di fare una piccola riflessione. Le grandi aziende si comportano sulla base di ciò che economicamente conviene loro. A volte quelle sovvenzioni poco attente sono semplicemente un sistema pratico per ridurre le tasse da pagare. In effetti non possiamo dimenticare che Google ha sponsorizzato eventi molto importanti come il Global Climate Action Summit tenutosi a San Francisco nel dicembre del 2018. La paura degli ambientalisti è che queste iniziative così lodevoli siano semplicemente delle azioni di greenwashing, vale a dire di una pulizia verde. Il termine greenwashing, a cui Non ci credo ha dedicato una puntata ma parecchio tempo fa, significa che le aziende coinvolte buttano fumo negli occhi delle popolazioni senza tuttavia essere cambiate di una virgola. Ricordo, come esempio, l'azione della British Petroleum di usare per le proprie insegne il colore verde pochi mesi prima del terribile incidente nel Golfo del Messico alla piattaforma Deepwater Horizon, che ha causato nel 2010 una catastrofe naturale e ambientale di cui ancora oggi si sentono le conseguenze. Insomma, occorre sempre stare sul chi va là, perché le azioni delle grandi compagnie, specie quelle che trattano fonti fossili, possono provocare danni all'ambiente e di conseguenza alle persone. Noi cerchiamo di farlo nei nostri limiti e con le nostre forze, proprio come stasera.
Watching me, doesn't miss a beat now.
Anche per questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Non ci credo. Abbiamo cercato di fornire qualche informazione su quelli che sostengono che i cambiamenti climatici sono una bugia. Anche noi difendiamo la tesi che l'uomo ha fatto di tutto per provocare un disastro ambientale a 360 gradi. Ci sono migliaia di ricerche, di studi, di interventi della quasi totalità degli scienziati del mondo che si muove in questa direzione. Chi si oppone a questa visione, come abbiamo visto, è spesso pagato dalle grandi multinazionali, soprattutto quelle legate alle fonti fossili. Altre volte si tratta di individui davvero di poco conto che rimestano nel torbido per motivi personali per avere un qualche rilievo nell'opinione pubblica. Non vorrei che vi facessero pena, perché sono pericolosi. Lo sono soprattutto perché hanno di fronte un pubblico impreparato, facilmente influenzabile, senza la dovuta preparazione culturale e, troppo spesso, senza un minimo di senso critico. Compito dell'informazione è mettere al posto giusto le cose, cosa che, come abbiamo visto, non sempre avviene anche da parte di testate di grande storia e importanza. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda ancora tra due domeniche alle 16.50. Noi invece ci risentiamo tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, qui su Radio Cooperativa. Prima di lasciarvi, un ultimo brano musicale che, come tutti quelli della trasmissione, è copyleft, cioè senza diritti d'autore, preso dal sito specializzato jamendo.com. Tra poco andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues. Assieme a Silvia passeremo in rassegna un periodo straordinario del jazz, quello degli anni 20 e 30, dedicando tutto lo spazio alle commedie musicali, alle revue come si chiamavano allora, e in particolare a quelle musicate dai fratelli Gershwin, una puntata ricca di musiche dolci e molto, molto romantiche. Vi aspetto alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.